Lo zero, questa importantissima scoperta dell'umanità, forse addirittura superiore alla scoperta della ruota. Già i Maya conoscevano l'uso dello zero, ma in Europa non sapevano che esistessero i Maya. Qualche tempo dopo i Maya furono gli arabi a introdurre appunto il concetto dello zero, e lo zero, insomma, è importante. C'è solo uno zero, però, che differenzia 20.000 da 200.000. Ora, a Imola erano 20.000 o 200.000? Insomma, una differenza mica da poco. L'unità, che di sicuro vede i 5 Stelle come fumo negli occhi, scrive che al sabato a Imola i 5 Stelle erano 40.000 e la domenica che pioveva erano 30.000. Grillo si è lasciato sfuggire 200.000 anche quando ha avuto modo di constatare che erano un po' meno, ma mettiamo che fossero 50.000, comunque non pochi. Il fatto che, pur non essendo certo la voce dei 5 Stelle, è comunque il quotidiano un po' più affine degli altri, titola 5 Stelle primo atto di governo. Tangenti, niente prescrizione. Niente prescrizione l'ha detta Casaleggio. Grillo gli ha fatto una battuta dicendo: io poi come faccio che ho 40 processi? E hanno riso entrambi. Anzi no, forse ha riso solo Grillo, perché è difficile vedere Casaleggio ridere. Casaleggio lancia il primo punto del programma. Via la prescrizione. Sul palco sale il governo 5 Stelle. Di Maio fa già il leader, vertice al bar con i sindaci. Repubblica invece riporta anche un po', come definirlo, il Grillo pensiero. Adesso leggiamo per sommi capi. Comunque l'ultima sfida di Grillo: fateci governare, siamo l'arca di Noè. E ha detto, tra le tante altre cose: è possibile che il reddito nella tua vita debba arrivare solo dal lavoro? Che nonostante la tecnologia si continui a lavorare 10 ore al giorno, devi avere il reddito e dopo sceglierti il lavoro che ti piace. È un'utopia, ma ci sono paesi nel nord Europa che la stanno realizzando. Poi di politica estera anche ha parlato. I media ci ingannano e dipingono la Russia e la Cina come i cattivi e gli Stati Uniti come i buoni. Non è così. Gli Stati Uniti sono dalla parte sbagliata della storia, dice ben 2 volte tra gli applausi. Il TTIP, il Trattato Transatlantico sul Libero Commercio, è un grande imbroglio. L'Europa dovrebbe farlo con le economie emergenti dei BRICS, con la Cina e con la Russia, non con gli Stati Uniti. Beh, sicuramente sono concetti, per quel che mi riguarda, molto condivisibili, ma valli poi ad applicare. Vedi che fine fa la democrazia, per esempio in Grecia, se ai poteri forti non piace, alla Troica, ma nella Troica c'è anche il Fondo Monetario, che è la longa manu in Europa degli Stati Uniti, intesi più che come governo, come così sistema finanziario. Ora, a proposito di TTIP, di cui si parla pochissimo in Italia, ma evidentemente se ne parla di più altrove, perché solo a Berlino non molti giorni fa c'è stata una manifestazione, e lì sì che erano molti di più di 200.000, insomma, secondo dati ufficiali erano 250.000 a manifestare contro il TTIP, mentre in Italia un'infima minoranza sa che cosa si stia combinando alle nostre spalle. E l'Italia avrà danni enormi da questo TTIP, visto che insomma i primi danneggiati saranno i prodotti made in Italy, non le Ferrari, certo, che tra poco si quotano in borsa. Bensì tutto quello che di meglio e di commestibile e di buono produce l'Italia. Trattato USA-UE penultimo round. Stamattina Repubblica dedica un'intera pagina alla questione. Oggi a Miami si apre una nuova fase di trattative per l'accordo, proteste e petizioni. Accompagnate da proteste, inizia così l'articolo di Arturo Zampaglione, da 3 milioni di firme, una petizione popolare e dagli echi della marcia del 10 ottobre a Berlino di 250.000 oppositori, incomincia oggi a Miami il penultimo round di trattative tra Europa e Stati Uniti per il Trattato Transatlantico di Libero Commercio e Investimenti. Più avanti, in questo articolo leggo, gli ostacoli maggiori non sono di natura tariffaria, visto che in media i dazi non superano il 4%, ma riguardano soprattutto i regolamenti su salute, procedure, appalti pubblici, standard di qualità, che rendono più arduo alle imprese americane operare in Europa e viceversa. Alcuni esempi. I cibi OGM che gli USA producono e difendono, mentre in Europa sono considerati pericolosi. I prodotti di origine geografica, dalla feta greca al parmigiano reggiano, che l'Unione Europea considera essenziali per un'agricoltura di qualità, mentre Washington parla di forma subdola di protezionismo, cioè pretendere che il parmigiano reggiano sia quello e non il parmesan. Che contrabbandano loro, lo chiamano negli Stati Uniti forma subdola di protezionismo. I servizi finanziari per i quali gli americani vogliono proteggere la posizione dominante di Wall Street, eccetera, eccetera. Il resto della pagina è occupato da un duro attacco al TTIP a firma di Slavoj Žižek, filosofo, psicanalista, insomma, che ultimamente ha molto spazio sui anche in televisione, ma anche sui giornali. Noto antiliberista, ma a suo tempo fu anche un noto antiregime socialista reale, insomma, e collabora con vari quotidiani, tra cui il Guardian. E Repubblica stamattina ospita questo suo questa sua critica, che già nel titolo viene definita, perché il TTIP è un attacco alle democrazie europee. Žižek proprio ne fa una questione di fine della democrazia con il TTIP. Leggiamo qua e là. Multinazionali non elette potranno imporre le loro direttive ai governi democraticamente eletti grazie alle cosiddette risoluzioni ISDS. Ora andiamo a vedere. Anche se l'Unione riuscisse a imporre delle eccezioni culturali nell'ambito del trattato, che tipo di Europa sopravvivrebbe? E a metà dell'articolo leggo: lo scenario generale dell'impatto sociale del TTIP è chiaro a sufficienza ed equivale a niente di meno di un assalto selvaggio alla democrazia. Lo si evince più chiaramente che mai nel caso delle cosiddette risoluzioni delle controversie tra investitori e Stato, le famigerate ISDS, che autorizzano le aziende a querelare i governi nel caso in cui le loro politiche determinassero una perdita dei loro guadagni. Ciò significa che società multinazionali non elette da nessuno possono imporre le loro politiche a governi democraticamente eletti. Questi tipi di risoluzione sono già in atto in alcuni accordi commerciali bilaterali e possiamo ben vedere come funzionano. La società energetica svedese Vattenfall, si chiama Vattenfall, non so, sembra un'invenzione di Crozza con il suo Incul 8, però la Vattenfall ha citato per svariati miliardi di dollari il governo tedesco dopo che ha deciso di eliminare gradualmente le centrali nucleari dopo il disastro di Fukushima. Una politica di salute pubblica approvata da un governo eletto con un processo democratico è messa a rischio da un colosso energetico a causa di una possibile perdita di introiti. Cioè la Vattenfall doveva continuare a costruire centrali nucleari, aveva i contratti, e se il governo, e quindi anche, insomma, si suppone l'opinione pubblica tedesca, dicono che vogliono smetterla col nucleare, ebbene probabilmente non potranno farlo perché la Vattenfall, grazie a questi trattati, vince la causa e con buona pace della democrazia, delle scelte dei cittadini. Ma tutto questo è storia vecchia nel continente americano, soprattutto non nel continente tutto, nel Nord America, a opera del famigerato NAFTA, cioè il North America Free Trade Agreement, che comprende, gli Stati Uniti l'hanno imposto al Messico e c'è entrato pure il Canada. Il Messico fa parte del Nord America, non come insomma spesso si legge del Sud America, e quindi questo trattato del Nord America comprende Stati Uniti, Messico e Canada. Ora, in Canada ci sono stati già casi eclatanti, ne ricordo benissimo uno di un additivo dei carburanti che è altamente cancerogeno e che il governo canadese ha messo fuori legge. Ebbene, la multinazionale che lo produce ha vinto la causa dicendo che veniva danneggiata nel suo interesse e quindi quell'additivo non si può proibire. Con con grave nocumento ai polmoni e bronchi dei cittadini canadesi, che si hanno un sacco di foreste, magari possono ritemprarsi lì. Ma che dire poi del Messico? Cioè, tra i tanti risvolti nefasti del NAFTA, ci ritroviamo che il paese che ha dato al mondo il mais, che noi chiamiamo anche Gran Turco, con questo nome così curioso, insomma, si vede distruggere la propria biodiversità. Noi pensiamo al mais o Gran Turco come una cosa univoca, no? Quello è il mais. In Messico sono centinaia di varietà, svariate decine vengono usate in maniera diversa in base a che piatto vuoi fare, quindi non si dice mais e basta, insomma. Tutta questa biodiversità sta gradualmente scomparendo, non solo per la minaccia degli OGM, del mais transgenico, ma anche per tutto un complesso sistema che ha portato alla distruzione della campagna, del lavoro dei campi, di un tempo familiare, insomma, a favore della grande produzione e della industrializzazione del lavoro nei campi, per cui praticamente siamo al paradosso che oggi il Messico importa del mais transgenico dagli Stati Uniti. Ma vabbè, questo presto sarà realtà anche in Europa, se il TTIP, come pare, ormai passerà. Dunque, per le notizie dagli interni, Cantone e contanti. Cantone dice che, insomma, è un grave errore l'aumento del contante, troppi sali e scendi sull'evasione fiscale. Sono contrario all'innalzamento della soglia per i pagamenti in contanti. Così Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione a Repubblica. Il cambio continuo delle regole è il contrario della certezza che serve. E mentre Cantone dice che è un grave errore a innalzare a 3.000 euro i contanti, io, già che sono su Repubblica, andrei a leggere alcuni passi di un interessante e toccante reportage di Adriano Sofri, che è andato a Diyarbakir, quella che si potrebbe considerare la capitale del Kurdistan turco. Viaggio a Diyarbakir, la città dove tutto è cominciato. E inizia così: Diyarbakir, in curdo Ahmed, è 1400 chilometri a sud-est di Istanbul, ha almeno 1 milione di abitanti, è la capitale del Kurdistan turco. Ma siccome il Kurdistan turco non esiste, nemmeno moralmente o poeticamente, anzi è proibito dalle leggi turche, Diyarbakir non è la capitale di niente. In compenso, in luglio, l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità la sua città vecchia, circondata da 6 chilometri di mura romane e bizantine, e i giardini Ebsel sul Tigri, che sono in realtà lussureggianti frutteti, pioppeti e campi a ortaggi. La gente di Diyarbakir ballò per le strade, quando appunto l'UNESCO la nominò patrimonio dell'umanità. Dopo il Pardo, Ninive, Mosul, Palmira, l'UNESCO dovrebbe allegare un'avvertenza: correte a vederli, domani potrebbe essere troppo tardi. Così, a ridosso delle catombe di Ankara, sono venuto a Diyarbakir. C'era ancora il coprifuoco dentro le mura. Ecco, il reportage di Sofri occupa ben 2 pagine, ve lo consiglio. Consiglio di leggerlo integralmente, insomma, però adesso qualche passo qua e là. Per esempio, sono venuto a Diyarbakir, c'era ancora il coprifuoco dentro le mura. Dall'aeroporto all'albergo si passava da viali di barricate, roghi, ragazzi che si battevano e colonne di blindati e soprattutto gas appestanti. E tutto questo racconto annovera anche le tante bellezze di Diyarbakir, ma c'è un fondo di malinconia un po' disperata vedendo che esercito e polizia turche continuano a assediarla come se fosse una città straniera, e per appunto Erdogan e la sua compagine di governo i curdi sono stranieri, ai quali però non si concede l'autodeterminazione, men che mai una nazione propria. Più avanti, scrive Sofri, entriamo in qualche porta, sono case povere devastate, questa è la parte vecchia, fanno segno di non togliere le scarpe, cercano di riafferrare bambinetti che corrono da ogni parte, offrono il chai e raccontano. Il tono degli uomini anziani ha qualcosa di fatale, come di una sciagura che hanno visto tante volte e che si ripeterà sempre. Il tono delle donne è diverso, come di una sciagura che deve finire prima o poi. Entriamo nelle botteghe sui vetri frantumati, abbassano le saracinesche per mostrare gli squarci dei proiettili. Le avevano chiuse pensando di proteggersi. Hasan, che è il ragazzo che gli fa da guida a Diyarbakir, che nell'ultimo tratto mi ha tirato addirittura per mano, indica e non parla, ma la sua faccia dice: guarda, te l'avevo detto o no? Guardo infatti la larga facciata della moschea di Fatih Pasha. Fu costruita fra il 1516 e il 1520 su una precedente chiesa armena. È famosa come Kursun Lukami per la cupola ricoperta di piombo. Bene, è letteralmente crivellata di colpi. C'è un viavai di persone, si raccolgono ai finestroni sfondati, fotografano, piangono. Sulla viuzza d'uscita anche le case sono crivellate. In una, senza più porta, c'è una famiglia radunata, in piedi, in mezzo alla devastazione, come se non sapessero da che cosa cominciare, da dove ricominciare. Beh, non mi pare che i nostri telegiornali ci abbiano fatto vedere le mitragliere dei blindati turchi in azione a Diyarbakir. Bisogna leggersi La Repubblica oggi per sapere cosa sta succedendo. Nelle scuole, scrive ancora Sofri più avanti, la lingua curda è vietata. Qui, dove l'HDP, il Partito dei Popoli di Selahattin Demirtas, che a giugno fece fallire il disegno presidenziale di Erdogan, prende l'80% dei voti. Più avanti ancora, il 12 ottobre, terzo giorno del coprifuoco, Elin Sen, 12 anni, era uscita a cercare del pane. I poliziotti cecchini hanno mirato alla testa. È una parte poverissima questa di Diyarbakir. Le case sono poco più che baracche, l'unico vezzo è una mano di intonaco di colori accesi. Le persone dentro le mura sono 15.000, ma l'area più coinvolta negli scontri, Baglar, Seitlik, Peyas, ne contiene 200.000. Sono i più poveri, inurbati negli anni 90 quando l'esercito turco bruciava case e villaggi. Ora qualcuno vorrebbe evacuarli, fare il doppio affare della ristrutturazione e della dispersione di una roccaforte della resistenza. Il comune ovviamente è gestito dai curdi, che ha, come tutte le municipalità curde, due cosindaci, cioè un uomo e una donna, ha un piano per risanare e farli restare, ma da quando è ricominciata la violenza non siamo in grado di occuparci d'altro. Il coprifuoco si è ripetuto già per 3 volte da giugno e molti abitanti hanno cercato riparo da parenti. Così si svolge la campagna elettorale. Raccontano che in questa operazione antiterrorismo, tra virgolette ovviamente, ci sono state altre vittime dei tiratori, dei cecchini. Un uomo che sul tetto dava da mangiare i suoi colombi, per esempio, e anche una donna incinta. La strada, poi si conclude così questo reportage, la strada per il ponte dei 10 archi, i 10 occhi sul Tigre, passa lì sotto. Il ponte è vuoto, se non per una coppia di adolescenti che si accostano e si respingono nella bella schermaglia. Al ritorno prendiamo il tè in un cortile. La città dentro le mura, invisa ai turchi, si chiama Sur, come una nostalgia d'Argentina. E per giunta i giovani del locale hanno messo una canzone che inneggia Che Guevara. Questa America Latina spaesata e i saluti a pugno chiuso dei bambini e la prodezza di Hasan mescolano presente, passato e futuro come nel gioco delle tre carte. Chissà quale vince. E così Sofri sulla capitale proibita dai turchi del Kurdistan siriano. Purtroppo la pessima notizia è che la signora Merkel è andata in visita ufficiale da Erdogan. E c'è una foto in prima pagina del Corriere della Sera. Merkel avvicina la Turchia all'Unione Europea, poveri noi, per un aiuto sui migranti. Questo è il ricatto. La crisi dei migranti siriani è un argomento forte per Erdogan. Angela Merkel, da sempre fredda sull'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, va a Istanbul e offre tutto il suo aiuto per l'adesione. Poi La Stampa, in un articolo di approfondimento, parla in maniera chiara di ricatto da parte di Erdogan. E quindi se ne desume che, insomma, questi flussi così enormi, travolgenti degli ultimi tempi siano proprio anche opera, per quanto riguarda i flussi dalla Grecia e poi via terra, opera di questo Erdogan che ne rilascia a centinaia di migliaia per fare pressione sull'Unione Europea, perché vuole entrare in Europa. Come sottolinea anche la Stampa in questo lungo articolo, però, insomma, l'Unione Europea c'ha un po' di remore, visto, leggo, le sistematiche infrazioni dei diritti umani, della libertà di stampa e dello Stato di diritto. Che ne è del recente inaccettabile trattamento della minoranza curda o delle azioni militari contro le forze curde che combattono contro l'ISIS? Sono sicuro che la cancelliera Merkel ha ben presente questi interrogativi, che hanno reso la sua visita a Istanbul intimamente gravosa e forse penosa. Così scrive Gianenrico Rusconi sulla Stampa. Quindi Erdogan sottopone a ricatto il governo tedesco e la Merkel è volata là. Brutti tempi quindi per i curdi. Poi stamattina leggiamo anche di un allarme terrorismo ISIS per il Giubileo. Bisogna pensarci. Lo mette in prima pagina anche Repubblica, che tra l'altro questo ISIS per la prima volta lancia l'appello a colpire gli ebrei. Decapitate gli ebrei. Finora con Israele se l'erano, insomma, intesa benissimo. Probabilmente è soltanto così, una boutade, non vogliono restare indietro dal punto di vista propagandistico rispetto a quello che accade in molte parti di Israele, soprattutto a Gerusalemme, poi vedremo negli ultimi minuti. Ma intanto restiamo sulla Germania, dove prima pagina dell'Unità, una foto della bella faccia simpatica di Henriette Reker, che nonostante le pugnalate alla gola è diventata lo stesso sindaco di Colonia. Henriette Reker è stata aggredita da un neonazista di 44 anni che ha tentato di ucciderla perché l'ha accoltellata alla gola. Per fortuna c'era, non so se era di scorta, non credo, pare, viene descritto come un poliziotto in borghese che era lì. Henriette Reker si trovava in un mercato di Colonia e questo poliziotto l'ha bloccato e arrestato, altrimenti sarebbe stata uccisa, insomma, con le coltellate alla gola non si sopravvive. Però, ecco, non aveva fatto in tempo a spingere a fondo la lama e quindi ci dicono che Henriette Reker è diventata sindaco ed è anche fuori pericolo, per cui le auguriamo un lungo mandato a Colonia. Ovviamente si è la Reker distinta per le sue dichiarazioni in favore dell'integrazione dei rifugiati in Germania. E così qualcuno, un neonazista, ha pensato bene di tentare di chiuderle per sempre la bocca. Poi dagli esteri, non so se sapete che Donald Trump, che ottiene tanto spazio con le sue sparate contro i messicani in generale, che lui li odia al di là del fatto che siano immigrati o meno, i giornali italiani dovrebbero dare risalto anche a questa, visto che lui corre per la Casa Bianca. Una notizia che è uscita sul Washington Post, non mica sulla Gazzetta di Budrio. Saluto gli amici di Budrio. Perché insomma lui ha un impero, tra le altre cose c'ha anche un impero del mattone, un impero fondato sul cemento. Ebbene, negli anni passati, certo non in tempi recenti, quando lo stava costruendo questo impero, che ha cominciato sul finire degli anni 60 e non si è più fermato, ci racconta il Washington Post che il signor Trump ha tutti questi affari, li ha fatti con la criminalità organizzata che controllava le costruzioni, i sindacati delle costruzioni, e ci sono anche dei nomi e cognomi. Intanto la sua principale, insomma, la grande azienda su cui si è appoggiato Trump per costruire il suo impero di cemento si chiamava S&A Concrete. E di chi è? Era di Tony Salerno, capo della famiglia dei Genovese, e di Paul Castellano, capo della famiglia dei Gambino. Ora attualmente l'FBI ha molto a fondo colpito queste due famiglie, ma intanto Donald Trump il suo impero l'ha fatto. Però ha fatto anche ottimi affari, scrive il Washington Post, anche con le mafie di Atlantic City. E quindi insomma, questo vorrebbe diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti. Bene, bene. Dunque, ultimi minuti, vi segnalo uno speciale del Fatto Quotidiano. Sapete che a lunedì in genere questo quotidiano, il Fatto, ha un argomento che occupa 3, 4, 5 pagine. Bene, Pasolini, 40 anni fa, il poeta che sapeva e fu ammazzato. E inizia in prima pagina lo speciale con Antonio Padellaro dal titolo La storia sbagliata dell'idroscalo e scrive... Inizia con un virgolettato. Sono Oriana Fallaci. Padellaro, ascolta bene. Pasolini è stato ucciso dai fascisti. Dai fascisti, devi scriverlo. Sarà stato il giorno dopo la scoperta del corpo maciullato all'idroscalo di Ostia. Il telefono sulla mia scrivania nella redazione romana del Corriere della Sera vibrava di rabbia. Lusingato, ma anche intimorito dall'attenzione della grande collega, non sapevo cosa rispondere. Balbettai qualcosa sulle indagini di polizia, cosa a cui la voce non era minimamente interessata, cioè la voce di Oriana Fallaci. Voleva, anzi intimava, un titolo sul Corriere dell'Indomani, che non ebbe. In quelle ore non avevamo alcun elemento di fatto per scrivere che Pierpaolo Pasolini era stato vittima di un agguato fascista, ma solo il sesto senso della Fallaci che virgolettai fedelmente. Poi non mi cercò più. La mattina del 2 novembre 1975 fui buttato giù dal letto dai latrati inconfondibili di un redattore capo che usava l'espressione cazzo come normale, convenevole sostitutivo di buongiorno e buonasera. Cazzo, urlava, corri subito a Ostia, hanno ammazzato Pasolini. E poi prosegue per varie pagine all'interno con titoli del tipo La notte di Ostia, tra il 1 e il 2 novembre di 40 anni fa si compiva il destino feroce dell'intellettuale più controverso e straordinario del Novecento italiano. Poi la tesi dell'omicidio a sfondo sessuale subito proclamata dagli inquirenti senza se e senza ma, fu davvero un agguato fascista come disse Oriana Fallaci. Dopo tanti anni l'ipotesi più realistica, ma non dimostrabile in sede giudiziaria, aperta parentesi, io so ma non ho le prove, una delle frasi preferite di Pasolini, collega l'eliminazione dell'intellettuale più odiato dai poteri marci che assediavano il paese, la P2 e le trame nere, a qualcosa di più oscuro e complesso di una lite con un marchettaro. In quell'epoca dare la colpa ai fascisti era in fondo una semplificazione quasi apodittica. Bene, con ciò l'ultima cosa che mi ero segnato, in Israele crescono anche lì nuovi muri, ci sono foto nelle prime pagine, nuovo muro a Gerusalemme, blocco di polizia temporaneo, recita la scritta con la vernice sugli altri blocchi di cemento, dicono che questo nuovo muro issato a Gerusalemme sarà temporaneo, tante altre cose sono cominciate così temporanee. Comunque il conto dei morti comincia ad essere molto alto, si sono superati 50, 44 sono palestinesi ma almeno 8 sono israeliani e poi ecco c'è stato anche questo caso allucinante del probabile linciaggio di un innocente, cioè lo hanno visto con la pelle nera, hanno pensato fosse palestinese, poi in realtà pare fosse un ebreo che comunque è stato scambiato ed è poi morto in ospedale. E poi si è parlato tanto in questi giorni della tomba di Giuseppe che è stata bruciata a Preticello. Chi era Giuseppe? Ovviamente non il papà putativo di Gesù, di quello magari la tomba non c'è comunque, ma ecco, almeno più o meno dovrebbe essere esistito, sicuramente è esistito Gesù, mentre Giuseppe, figlio di Giacobbe, è un personaggio di quel grande fantasy intitolato La Bibbia, per cui è un po' difficile bruciare la tomba a uno come lui. È come se i messicani bruciassero la tomba di Tex Willer e poi i texani si incazzassero di rimando. Ma buona settimana a tutti, meno ai fanatici delle superstizioni.